Astronauticast. Benvenuti all'episodio 5 della stagione 12 di Astronauticast, il podcast di ISAA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è l'8 novembre 2018 e se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast su Twitter oppure la chat nel player della nostra diretta video su YouTube. Al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità dello spazio vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano. Nel mio equipaggio c'è anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buonasera e ben trovati a questa nuova puntata di Astronauticast e quindi vi auguriamo un buon ascolto di questo nuovo episodio.
E ai comandi, cioè nel ruolo di podcast controller, abbiamo anche Michael Sacchi. Ciao Mike.
Preso il timone ancora una volta, lasciando la poltrona grossa a Paolo anche questa sera, e vi do il benvenuto a questa puntata.
La scorsa settimana abbiamo avuto uno scrub dell'ultimo momento, per una serie di impegni vari abbiamo rinviato la puntata, ma siamo di nuovo tornati e con una puntata, quindi con una missione particolarmente lunga per una buona ragione. Abbiamo un ospite, quindi vediamo subito il sommario, cioè il piano di volo di questa nuova missione in cui intervisteremo Mario D'Amore, ricercatore attualmente presso la missione Bepi Colombo dell'ESA, e poi vedremo le ultime novità sull'inchiesta dell'incidente della Soyuz MS-10. Allora, possiamo cominciare subito lanciando questa nuova missione con l'intervista a Mario D'Amore.
E abbiamo al microfono questa sera Mario D'Amore, ricercatore presso DLR, l'agenzia spaziale tedesca a Berlino, nel Dipartimento di Ricerca Planetaria, ma in particolare legato alla missione Bepi Colombo, che è in questo periodo molto molto popolare sulle nostre frequenze. Ciao Mario.
Ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitato.
Grazie a te per essere intervenuto, per aver raccolto l'invito. Insomma, innanzitutto presentati un po', perché la domanda ovvia, cosa fai, perché sei ai microfoni?
Ok, chi sono e cosa faccio? È abbastanza semplice. Il mio titolo verso attuale è quello di ricercatore, quindi sono, diciamo, copre vari aspetti della ricerca scientifica, in particolare planetaria. Io sono, diciamo, partendo dall'inizio in maniera molto stringata, sono un fisico, ho studiato in Italia, a Napoli, dove sono laureato e dottorato. Prima in fisica, specializzazione in astrofisica, sempre però parlando di scienze planetarie. E dopo ho lavorato presso il CNR, l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, sempre su missioni planetarie, su vari corpi, su Marte, la mia parte iniziale, il mio primo amore. E sempre comunque nell'ambito della come dire, trattamento dei dati da missioni in remoto, quindi tutta la parte di elaborazione dati, calibrazione, poi successiva archiviazione per l'utilizzo per il pubblico. Quindi, diciamo, è la stessa roba, poi l'ho cominciato a fare qui in Germania da ormai penso 10 anni quest'anno. Quindi, diciamo, in soldoni è abbastanza stringato quello che faccio e quello che ho fatto fino adesso.
Ok, una di quelle parti delle missioni spaziali che a volte rimangono un po' nell'ombra, perché siamo abituati a pensare alle operations, alla parte più a contatto diretta con il day to day, e poi a vedere i risultati scientifici, ma tra le due cose ci sono degli anelli di collegamento, in questo caso sei tu.
Esatto, diciamo, cioè, le persone, diciamo, l'utente finale è abituato semplicemente ad andare su un sito e premere e tirare giù i dati senza avere nessuna idea di quello che è successo dal momento in cui la sonda arriva su un pianeta, manda giù la roba e viene elaborata.
E quindi per chiarire bene, non sei neanche tu che ti occupi dell'interpretazione dei dati dal punto di vista di formulare ipotesi e cercare di negarle o confermarle con i dati, ma è più la parte di trasformazione della parte di sensoristica in dati che poi vengono utilizzati per la ricerca.
Esattamente, diciamo che io sono una figura ibrida, perché io nasco come scienziato ricercatore e poi, come dire, per lavorare mi sono trovato a fare queste robe di più tecniche. Nell'ambito nostro sono viste come robe molto più tecniche, non scientifiche nel vero senso della parola, come dicevi tu. Quindi io cerco sempre di coniugare le due cose. Io, la cosa che mi ha molto aiutato in questi anni è il sapere esattamente come i dati vengono realizzati e come vengono costruiti e poi portati all'utente finale, che mi permette di avere un'idea quando ci sono dei problemi nei dataset, di andare rapidamente alla fonte e capire se sono davvero problemi strutturali dello strumento, problemi di calibrazione, o sono davvero segnali di un qualcosa che stiamo vedendo e cui possiamo scientificamente andare a appurare su un pianeta, su un corpo del sistema solare, per esempio. Quindi sono un po' a cavallo tra i due mondi.
Sì, quindi sei uno scienziato ingegnere.
Più ingegnere che altro ultimamente, però spero di ritornare nella scienza a pie pari ben presto.
Ah, no, no, non volevo minimizzare il tuo lavoro, spostandoti più sul punto di vista tecnico.
No. Come tu ben sai, è una roba molto molto interessante, però se uno parte dall'ambito della computer science, diciamo, potresti spenderci due vite solo a imparare tutte le tecniche e le nuove tecnologie, quindi
ma
sono cose un po'...
Sai che io sono biased, ci conosciamo anche perché parliamo di queste cose prima ancora che di spazio, quindi intervistato da me rischiamo di spostare la conversazione molto sul tecnico, ma stando sull'attualità, abbiamo appena parlato del lancio di Beppi Colombo e tu in questo momento sei più che altro occupato con uno specifico strumento di Beppi Colombo che è MERTIS. Puoi parlare di quello?
Ok, sì, come stavo dicendo prima, io quando sono arrivato qui in Germania sono andato direttamente a lavorare per l'Agenzia Spaziale Tedesca e il mio capo in particolare è il co-investigatore in italiano di questo strumento che si chiama MERTIS, che è uno dei 11 strumenti della suite sul uno dei due spacecraft di Beppi Colombo. Voi mi sa che già ne avete parlato più o meno diffusamente della missione, quindi non so quanto andare in dettaglio sulla missione in generale. Non vorrei annoiare gli ascoltatori che già ne hanno sentito parlare.
Sicuramente non sarebbero annoiati, però sicuramente sarebbero incuriositi dallo specifico strumento di cui ti occupi tu.
Ok, ovviamente. Vabbè, diciamo, tra i vari strumenti che ci sono su Beppi Colombo, alcuni sono degli spettrometri, quindi sono degli strumenti che si occupano di acquisire la radiazione in una certa parte dello spettro e di, in ritorno, dare allo scienziato un'idea di come questa energia nello spettro elettromagnetico si distribuisce. Lo strumento che noi abbiamo costruito, testato, sviluppato il software, eccetera, eccetera, il nome è MERTIS, che sta per radiometro di mercurio termale e infrarosso. Quindi fondamentalmente noi andiamo nell'infrarosso termico. Sto traducendo al volo perché è tutta roba che io in genere lavoro in inglese e in tedesco, quindi in italiano è una roba per me completamente... Parlare di questa roba tecnica è abbastanza complicato, come tu ben
sai. Ti capisco.
Lo so. Comunque, dicevamo, questo strumento è fondamentalmente uno spettrometro. Lo spettrometro, come dicevo, serve a analizzare la radiazione proveniente da un corpo per avere un'idea dell'informazione su come si distribuisce l'energia all'interno dello spettro elettromagnetico. In particolare, noi viene molto utilizzato per l'analisi dei minerali. Quindi se uno vuole andare a investigare la struttura di una superficie planetaria da lontano, è una delle regioni spettrali più indicate per dare particolari tipi di informazioni per alcuni minerali. Come probabilmente voi ben sapete, tu e gli ascoltatori ben sapranno, la missione nostra non è la prima. Noi siamo stati anche co-investigatori ospiti della missione Messenger della NASA che è finita qualche anno fa, dove anche loro hanno ospitato uno spettrometro insieme a altre camere, altri strumenti. E una delle cose fondamentali che è stata scoperta da Messenger è che nella parte dello spettro che viene di solito utilizzata per queste indagini remote geofisiche o geologiche, cioè che è quella intorno al visibile vicino all'infrarosso, stiamo parlando di una zona intorno a un micron, per capirci, no? L'ottico finisce intorno a 800 nanometri, è un po' più in liscio l'infrarosso e continuando c'è l'infrarosso termico. Questa zona intorno a un micron viene utilizzata spesso per dare un'idea di quanto ferro c'è della struttura superficiale, perché è un indicatore molto importante per alcuni tipi di minerali. Ebbene, questo spettrometro ha rilevato che non ha visto nulla, praticamente se non piccolissime variazioni, ma in quella zona spettrale che si pensava essere quella più indicativa non è stato scoperto praticamente quasi niente di importante. E quindi noi, se abbiamo questo strumento che va in una regione un po' più in là, che abbiamo dimostrato in laboratorio essere molto più sensibile. Il nostro strumento in particolare viaggia tra i 7 e i 14 micron, che adesso non vi faccio la conversione al volo in altre unità di misura perché direi delle cavolate, però diciamo è un po' più in là della, molto più in là della zona che l'occhio umano può vedere e che è generalmente è quella parte di cui noi facciamo esperienza semplicemente con il calore, quindi è una parte emessa in calore, ok? E come più o meno probabilmente saprete, le temperature superficiali di Mercurio sono abbastanza alte da poter produrre energia in questa parte dello spettro in maniera sostanziale, quindi noi alle temperature odierne che si aggirano al massimo intorno ai 400 gradi centigradi riusciamo ad avere una quantità di energia che viene nello strumento abbastanza grande da poter valutare le varie regioni spettrali, le varie bande diciamo in cui si possiamo analizzare la radiazione. Lo strumento in realtà ha due sensori, uno è questo di cui ho parlato adesso, che lo ho detto proprio uno spettrometro, che è un microbolometro tecnicamente come sensore, l'altro è un radiometro che ci serve per misurare la radiazione in un intervallo spettrale molto più ampio, che va dai 7 ai 40 micron, per darci un'informazione precisa, accurata, molto molto assoluta, però solo sulla temperatura dell'oggetto che stiamo osservando. Queste due informazioni insieme ci danno la temperatura del corpo, tramite la quale non voglio essere qui a spiegarvi tutta la teoria dietro, però diciamo fondamentalmente si calcola la radiazione che un oggetto a quella temperatura emetterebbe, quindi tramite una funzione di Planck fondamentalmente, e questa può essere utilizzata per scorporare dall'altra parte dello spettrometro tutta la componente dovuta alla temperatura pura della radiazione per ottenere quella che si chiama emissività, che fondamentalmente è quello che voi vedete quando vedete quei cosiddetti spettri, quindi vedete darti della... lo spettro elettromagnetico in cui c'è più assorbimento, in cui c'è meno assorbimento.
Quindi la differenza tra osservare una cosa in infrarosso vicino al Sole con le temperature di Mercurio o vicino a, o sulla superficie di Marte è solo nella calibrazione, perché tu vuoi osservare l'emissività al netto di quella che è la riflessione del calore del Sole.
Sì, allora sì, da una parte, ma anche no. Devi cambiare un po' l'intervallo spettrale in cui stai lavorando, perché come qualcuno saprà massimo della temperatura, e allora diciamo la reazione emessa varia con la temperatura del corpo, e quindi se la tua superficie tipo Marte arriva a temperature superficiali di pochi gradi sopra lo zero, mentre su Mercurio parliamo di 400 stavamo dicendo, e quindi devi spostare un po' la tua finestra spettrale in modo da andare a beccare dove la radiazione termica è più alta, al variare della temperatura. Quindi tu usassi la stessa finestra spettrale e vedresti pochissima radiazione emessa su un corpo come Marte, ok? Perché è molto più freddo. Mentre la parte riflessa, dato che il Sole è sempre quello, a parte che è un po' più lontano, però in genere su Marte si lavora in riflessione, per esempio. È una roba molto molto più utilizzata.
Ok, è decisamente... hardcore come sì. Scienza per quanto mi riguarda, ma cercherò di digerirla quando la riascolto in podcast.
Se avessi una lavagna potrei fare due schizzi. Comunque diciamo fondamentalmente uno dei due corpi è più freddo e se tu lo osservi nell'infrarosso emette meno, quindi tu dovresti spostarti per andare a lunghezza d'onda diciamo più in là, dove un corpo più freddo riesce a emettere un pochino di più, che praticamente la funzione dell'emissione termica, la funzione... Allora, mi fa dire cassoneria perché i fisici mi uccidono. Diciamo una forma a campana vagamente, una funzione che si chiama di Planck, il cui massimo si sposta con la temperatura. Questa è la cosa fondamentale, di qua o di là.
Ok, non voglio assolutamente trasformare questa in un'interrogazione in cui non avrei neanche gli strumenti per valutarti e non vorrei che qualcun altro ti valutasse tra gli ascoltatori. Ok, comunque hai posto almeno l'ambito in cui lo strumento va ad agire. E ok, quindi tu conosci lo strumento bene e conosci il modo in cui i dati dello strumento verranno mandati a terra e ti occuperai di trasformarli, ovvero?
Allora, ok, diciamo la catena di lavoro, la pipeline che io ho scritto si occupa di prendere i dati che vengono allora, diciamo, i dati vengono overall, diciamo, come linea generale, mandati dal nostro strumento sullo spacecraft. So che voi siete molto interessati sulle robe dello spacecraft, è una mass memory interna che si occupa di fare una cache per il semplice problema che lo spacecraft non vedrà sempre la Terra, quindi non potrà sempre trasmettere a Terra, no? Quindi avrà una certa cache locale che potrà utilizzare per storare una certa quantità di dati. Sono state fatte varie simulazioni su tutta la vita della missione per cercare di non saturare mai questa cache e di cercare di tirarla giù a terra in tutti, completamente, per non perdere alcun dato alla fine della missione. Questi dati vengono mandati alle ground station sparse per il mondo, tra cui quelle di New North in Australia, ce ne sono tantissime, e mi sa che siamo in collaborazione con alcune della NASA su parti dove l'ESA non ha copertura. Questo viene raccolto dal ground segment, dall'operational ground segment, quindi dal segmento operativo. Tu aiutami in italiano, perché queste robe non mi
segmento di terra operativo,
esatto, una roba del genere, grazie. E questi vengono trasferiti al ground segment, al segmento di terra scientifico. Sono tutti i dipartimenti dell'ESA interni. Noi siamo in collaborazione col dipartimento scientifico, dove praticamente loro prendono questi dati grezzi dal dipartimento operativo, li storano in un database globale di tutta la missione, e poi li scambiano con i vari team, e tutti i team sono tenuti a, in un certo tempo, a elaborare i dati e rimandare al database centrale dopo varie iterazioni. Quindi ogni iterazione ti darà un livello di prodotto. Per dirti, i dati che vengono giù dallo strumento vengono chiamati dati raw, quindi sono dati binari, ok? Uh-huh. Questi dati binari vengono elaborati, e vengono elaborati a un livello che viene chiamato RAW, cioè rozzo, potremmo dire in maniera molto rozza, tra l'altro. Questi dati rozzi vengono poi calibrati, che significa che da numeri digitali che il tuo strumento tira fuori, hai dei numeri che sono dei numeri con unità fisiche significative, quindi potremmo dire ti viene giù un numero binario qualsiasi. Questo numero dalla telemetria lo traduci in un numero, quindi in, non so, 18.000. Poi quando lo calibri, con dei coefficienti di calibrazione che hai calcolato a terra quando hai costruito lo strumento, lo traduci in un numero fisico, tipo questo numero digitale significa che stai osservando 30 gradi Celsius, mm-hmm. Ok? A questo punto poi, questi sono i dati che vengono tutti storati all'interno di una database centrale dell'ESA, e poi sono anche quelli che vengono chiamati dati derivati, quindi dimmi da questa temperatura io potrò calcolare, non so, gradienti di temperatura diurni, se io osservo la stessa regione del pianeta in diverse ore del giorno, posso dirti la temperatura varia in un giorno di 10 gradi, quindi è un'idea. Conoscendo la struttura superficiale, per esempio su Mercurio c'è pochissima atmosfera ma solo rocce, puoi avere un'idea dell'inerzia termica, cioè di quanto varia la temperatura superficiale, quindi da quello puoi avere un'idea della dimensione delle rocce superficiali. L'idea base è: rocce grandi variano poco la temperatura in un giorno, sabbia molto fina varia molto, uh-huh. Per dire, e questi sono dati derivati. Oltre a quello puoi derivare anche robe come carte globali del pianeta, di temperatura, di quello che ho detto, di roughness, cioè di dimensione della sabbia, se c'è la sabbia, o delle rocce, per esempio, una serie di altri dati molto utili per diverse applicazioni scientifiche. Questo per il nostro strumento. Poi ogni strumento su Baby Colombo ha il suo specifico area di interesse. Alcuni, come noi e lo strumento italiano che è Symbiosis, per esempio, abbiamo alcune aree in cui ci sovrapponiamo e potremmo cooperare, perché lo hanno diversi sensori, una parte dei quali viene nella direzione in cui saremo anche noi, per esempio. Sono molti altri strumenti in cui noi scambieremo dati, come l'altimetro laser, che ci darà un'idea della topografia, che ci darà un'idea di come correggere i nostri dati per tener conto della differenza di topografia locale che stiamo osservando, e via dicendo.
Ok. Questa quindi è la seconda fase, e poi da lì in poi vengono distribuiti anche quando arriva il momento in cui questi dati sono accessibili alla comunità scientifica at large, diciamo, quella che attualmente sì.
Ok, questa è un'ottima domanda, perché è uno dei temi, come dire, caldi degli ultimi anni. Diciamo, dal punto di vista contrattuale, perché noi abbiamo un contratto con l'ESA, dopo 6 mesi questi dati devono essere distribuiti al pubblico, che alla fine, come voi ben sapete, questo lavoro viene fatto con i soldi vostri ascoltatori, cioè nel caso vostro dipende dalla nazione, sono pagato in Germania dalle tasse di qui, però anche l'ESA esiste perché viene pagato dalle tasse dall'Europa, quindi sono tutte robe che vengono prodotte e devono essere distribuite a tutti. Ora, il fatto che vengano fatti dentro 6 mesi o 7, poi dipende, ci sono problemi di calibrazione, però in generale questa missione stanno premendo molto per riuscire a ottenere in questi 6 mesi la distribuzione a tutti dei dati finali, almeno i dati calibrati. Ok.
Ok. Parlando di calibrazione, faccio un passo indietro perché mi è venuta la domanda dopo. Parlavi del fatto che la calibrazione viene fatta in laboratorio sullo strumento dopo la produzione. Esiste una calibrazione aggiuntiva che viene fatta adesso, perché abbiamo la sonda in viaggio per svariati anni fino all'inizio della missione operativa. Nel frattempo c'è qualcosa da fare relativamente agli strumenti? Riuscite a usarli per migliorare la calibrazione puntando qualcos'altro che non sia mercurio?
Yeah. Ok, questa è anche un'altra super ottima domanda. Allora, la prima fase che viene fatta è quella che succederà. Il lancio è stato sabato scorso, no? Quindi era il 20 ottobre 2018. A metà novembre avremo quello che è la Near Earth Commissioning Phase, cioè la fase di commissionamento vicino alla Terra, in cui, come tu ben sai, una delle fasi più critiche e stressanti per questi tipi di oggetti è il lancio. Uh-huh. Il problema grosso che tu puoi avere nelle variazioni delle funzioni di calibrazione sono dovute proprio agli stress del lancio, quindi puoi avere variazioni di sensibilità dei detector, misallineamenti ottici, quindi il tuo strumento non guarda più dove tu pensavi che guardasse, eccetera. Il primo check verrà fatto ogni strumento, se non sbaglio la settimana prossima cominceranno già a accendere i primi strumenti, abbiamo una suite di 11 strumenti, quindi ci vorrà un bel po'. Noi siamo in Lizza per metà novembre, il 13 e il 14 attualmente il piano, in cui accenderemo lo strumento per la prima volta in orbita e faremo tutta una serie di acquisizioni come fossero quelle nominali a mercurio, quindi cominceremo a fare, noi abbiamo anche dei corpi di calibrazione interni, osserveremo quelli, cercheremo di osservare qualcosa. C'è il grosso problema che noi non possiamo puntare dove vogliamo, se avremmo voluto con piacere guardare la Terra, poi c'è il problema che potremmo avere il Sole nel field of view, il che non è proprio una cosa simpaticissima per gli strumenti che non devono guardarlo. Qui cercheremo di diciamo, quello che sia fondamentale, che cerchiamo di raffinare o correggere le funzioni di calibrazioni ottiche, di sensibilità, eccetera, per quello che possiamo fare, quindi guardando i corpi interni e cercando di capire se qualcosa si è spostato, se i sensori sono stati in quel modo danneggiati, per discorrendo. Durante le fasi di avvicinamento a mercurio avremo altri flyby in cui stiamo cercando di puntare molto di riuscire a fare scienza, quindi avremo un altro flyby della Terra,
quindi non
nel
soltanto
2020,
delle misure tecniche ma delle misure che producano.
No, allora diciamo così, l'ESA ci ha detto questo: voi dovete fare questi test per vedere di fare le misure, però non vi promettiamo nessun target scientifico. Se fate scienza, mm-hmm. ben per voi, cioè fateci quello che volete, però noi non vi è, come dire, dal punto di vista operazionale non possiamo dirvi vi faremo puntare la Terra, vi faremo puntare la Luna, quello che volete, perché semplicemente sono dei constraint tecnici troppo forti a questo inizio di missione che non possono soddisfare le voraci aspettative scientifiche di tutti gli scienziati. Quindi riusciremo a fare qualcosa, come dicevo, sulla Terra. Ci sarà tra un annetto e mezzo un flyby sulla Terra, dove speriamo di riuscire a vedere con qualche pixel del nostro strumento la Terra, che è un target ben noto, diciamo tra i migliori target noti possibili. Uh-huh. E tra sempre nel 2020 e poi nel 2021 avremo due flyby su Venus, su Venere, che saranno molto, molto interessanti dal punto di vista scientifico. Negli ultimi anni abbiamo raccolto una task force di scienziati che stanno cercando di premere per riuscire ad avere un po' di scienza in questi flyby, quindi oltre a fare target tecnici anche di riuscire a tirar fuori delle cose interessanti dal punto di vista scientifico, quindi analisi su Venere, delle nuvole, della dinamica delle nuvole, nel caso nostro della termica, degli stati di nuvole esterni, per discorrendo.
Quindi riuscirai a essere occupato da qui all'inizio della parte orbitale su Mercurio. Viceversa, dall'altra parte, guardando al passato, io guardavo il link sulla pagina di DLR riguardo allo strumento, che dice ancora che il lancio di Baby Colombo è previsto per il 2012 e raggiungerà Mercurio nel 2016.
Ah, bei tempi!
Siccome non è stato così, nel frattempo tu eri già impegnato con la missione, come questi tipi di ritardi vengono riassorbiti da chi non può fare nulla per migliorarli, ma aspetta semplicemente la missione?
Guarda, una chicca divertente. La missione di cui parlavo prima, Messenger, quella della NASA, che è finita 2 anni fa, se non sbaglio, quando Baby Colombo è stata pianificata e annunciata, noi saremmo dovuti arrivare prima di loro. Intanto che noi abbiamo lanciato adesso, loro hanno fatto la missione, sono morti, hanno schiantato lo spacecraft e hanno fatto pubblicazioni a non finire su di tutto. Senti, per rispondere alla tua domanda, allora, Baby Colombo ha avuto moltissimi problemi tecnici durante la fase costruttiva, per varie cose. Uno dei problemi grossi è stato quello di aver puntato a tecnologie, diciamo, la missione è stata cominciata a parlarne una 20 anni fa, quindi per produrre un oggetto così importante ci sono voluti molti anni, e in molti casi sono fatte scommesse tecniche pensando in 10 anni, 15, quando ne manderemo una missione, avremo sviluppato tecnologie per dire scudo solare, trasmissione, pannelli solari con efficienze estrapolate da oggi a 10 anni, così. E ci sono stati molti aggiustamenti, per alcune di queste promesse non sono state avverate dall'industria. Mm. Si è dovuto utilizzare pannelli solari più grandi o più piccoli perché è un'efficienza diversa, non erano sensibili, la cui sensibilità alla temperatura variava troppo poco. Quindi ci sono stati una serie di fattori, tipo il peso è stato un fattore molto importante perché Baby Colombo è una belva abbastanza grande e pesante, quindi sono stati problemi nel scegliere il lanciatore. Quindi sono stati molti problemi tecnici, in più ogni strumento ci ha messo il suo per poter trovare anche lui problemi tecnici, tutti gli strumenti hanno avuto qualche problemino costruttivo che è stato, come dire, finalizzato e messo in modalità operativa per il lancio di adesso, che però, come tu hai detto, è stato ritardato, se sbaglio quella iniziale non era neanche il 2012, era addirittura prima la data di lancio, proprio prima mai proposta. Comunque alla fine abbiamo lanciato e siamo tutti contenti, questa è la storia.
Ok, nel frattempo le cose cambiano e sì, è giusto anche che una missione con un orizzonte così lungo non faccia affidamento solo su quello che è a disposizione nel momento in cui è inizialmente progettata, nelle prime fasi della progettazione. Questo per quanto riguarda la missione, ma suppongo che lo stesso valga anche per le tecnologie per l'elaborazione. Tu dicevi che hai lavorato anche ad altre missioni, immagino che negli anni hai visto anche un cambiamento nelle tecnologie e nelle metodologie che vengono utilizzate per la progettazione, elaborazione.
Sì. Allora, io ho lavorato inizialmente, il mio lavoro iniziale era quello su Mars Express, su uno spettrometro che sono sulla missione su Marte, che è ancora in atto da 15 anni, cosa un grande rispetto per chi l'ha fatta e per chi la porta avanti ancora, dei ragazzi dell'ESA che conosco personalmente. Allora, diciamo sì, da una parte c'è stata una variazione. Allora, dal lato nostro, per dirti, la missione nostra, il Baby Colombo, io conosco diverse persone che lavorano su altri strumenti, noi siamo quasi tutti shiftati a utilizzare Python, per esempio. Come tu forse saprai, all'interno dei campi scientifici ci sono dei microsettori in cui si utilizzano alcune tecnologie e ognuno ha poi i suoi linguaggi, le sue infrastrutture, eccetera. Diciamo, noi ci stiamo muovendo molto verso l'open source, cosa che mi dà molto piacere. E anche da parte dell'ESA, che è il nostro agente di coordinazione, però anche dello storage finale dei dati, c'è molto fermento. Infatti stanno utilizzando in Baby Colombo una serie di tecnologie abbastanza avanzate, cose come tu dicevi che noi parliamo ogni tanto in privato, per il delivery della pipeline che io sto facendo. Hanno cominciato a utilizzare tecnologie di continuous integration e continuous delivery. Stiamo utilizzando Git, che non so se per i tuoi ascoltatori è una cosa abbastanza arcana, però è un modo di versionamento del software che per l'industria informatica, diciamo, è ormai quasi vecchio, però l'industria nel campo nostro, passare da una roba di 30 anni fa a una roba nuova è fantascienza praticamente, perché non è rock solid, diciamo. Sì, ci sono moltissimi campi in cui stanno cambiando molte cose, però ci sono anche altri in cui, tipo per dirti, ho usato tecnologie per il retrieval dei dati da un archivio centrale dell'ESA che sono le stesse che utilizzavo 20 anni fa. Quindi diciamo, alcune parti vanno a di corsa, altre vengono tenute come core molto più stabili, perché se tu hai investito per anni in una certa tecnologia, cambiarla è molto molto più difficile, molta più inerzia per cambiarla.
No, forse anche giusto per quelle che sono tecnologie infrastrutturali di archiviazione che vanno poi condivise con le vecchie missioni, in cui quello era lo stato dell'arte magari, però uh-huh. È anche giusto che se ci sono delle cose, delle tecnologie che migliorano la fruibilità dei dati e l'elaborazione dei dati, è anche giusto che chi è responsabile della gestione abbia la possibilità di investigarle e utilizzarle. Uh-huh. Sì, no, quando mi parlavi di Docker in un ambito del genere, io mi si sono illuminati gli occhi. Io ho dovuto cambiare lavoro io per poter usare quel tipo di tecnologie.
Guarda, io con ragazzo che la mia interfaccia con il segmento scientifico, noi siamo arrivati al punto che io gli mando la mia pipeline, come dicevo, in Python, quindi all'interno di Git, e faccio un push da parte loro del codice, ma io gli mando direttamente anche tutti i file per potersi creare l'immagine Docker in cui gira la mia pipeline. Tanto loro hanno dato a me, per esempio, un software di packaging e di verifica dei dati che io ho prodotto, scritto in Java, dato che io assolutamente non voglio installare Java Machine sulla mia macchina, e ho fatto il packaging Docker della loro pipeline Java per fare la cosa, e glielo mandare indietro e loro utilizzano quella. Quindi c'è un fermento e un, come dire, avanti e indietro ci autososteniamo per andare avanti e sviluppare robe sempre più, come tu ben sai, facili da usare dal punto di vista strutturale, senza doversi mettere su a far server per fare queste robe, che è abbastanza oneroso.
Eh no, ma è come dicevi tu, lo scienziato a volte utilizza degli strumenti, tu dicevi Python viene utilizzato in determinati ambiti con delle determinate set di librerie e cose del genere, che però non necessariamente sono le migliori dal punto di vista ingegneristico, però se c'è uno scienziato ingegnere che riesce a coniugare le due cose.
Guarda, io quando parlo con i miei, come dire, fellow scienziati, cioè io per i computer scientist sono un'inezia, cioè uno che è entrato in questo campo da poco e ne sa pochissimo. Per i miei per i miei colleghi scienziati sono una bestia strana, perché parlo di queste robe come versionamento del codice. Ho provato a introdurre il testing automatico e la gente è ancora lì a premere, schicciare run e vedere, allora, questo dovrebbe essere uno, no, è due, a mano. E guarda, è un test, però non è automatico, non puoi vivere così. C'è molto lavoro da fare per, come dire, secondo me, io quello che sto provando a fare anche con un'associazione, con altri ricercatori di tutto il mondo, noi abbiamo tirato su un'associazione che si chiama Open Planetary, dove veramente portiamo avanti il codice aperto, ma anche tecnologie aperte in generale per la scienza planetaria, e facciamo anche un po' di schooling, quindi anche quando ci sono dei meeting organizziamo dei micro workshop in cui spieghiamo tecnologie, in cui la gente viene da noi, ci chiede potete fare e l'abbiamo fatto ultimamente qua a Berlino, c'è stato il meeting di scienze planetarie, abbiamo fatto 2 giorni fatto con cibo. Se qualcuno di voi sta in questo ambiente e viene da noi, avrà sempre da mangiare. Vi inviterò. E abbiamo fatto semplicemente un brainstorming chiedendo cosa volete sapere, qualsiasi cosa. E tipo io avevo proposto di spiegare come funziona Docker tutti e 2 giorni è stato una tra le cose vincenti, perché tutti hanno sentito nominare come cosa dalla moda e nessuno sapeva cosa fosse. Io sono riuscito in un paio d'ore a spiegare a tutti da nulla cos'è e a fargli vedere un paio di esempi stupidi ma utili per il loro lavoro, cioè robe anche super idiote. Se non vuoi installare una libreria grossa, tipo noi utilizziamo delle librerie per l'analisi e il trattamento delle immagini, no? Che sono delle bestie abbastanza grosse, se tu non le vuoi installare, le installi un'immagine Docker, fai dei semplici link simbolici in cui tu, quando le vuoi utilizzare, richiami quell'immagine che è una virtual machine, lei gira, fa il lavoro che deve fare, si spegne e muore, e tu non hai installato nulla. Installare queste robe è un delirio.
L'idea è solo per la dipendenza, perché cose adesso non vorrei fare troppo nel tecnico. Ma...
guarda, no. Ho fatto dei bug fix a questa roba, è solo per avere la versione giusta compilata, ho gli incubi ancora.
E dal punto di vista delle soddisfazioni, quando una parte più umana di questa cosa, quando tu vedi i dati diventare da numeri a numeri con le dimensioni, a immagini, hai una soddisfazione particolare?
diciamo che tutto questo lavoro che io faccio nasce da una passione per quello che al giorno d'oggi viene chiamato data science, che va molto di moda. Per me è sempre piaciuto toccare e lavorare con i dati, quindi prenderli, manipolarli, esplorarli, visualizzarli se è possibile per dati geografici. Quindi una cosa che a me piace è proprio molto partire dal semplicemente da quello che noi stiamo vedendo, sono segnali elettrici nel tuo strumento, quindi c'è tutta una catena enorme che ti porta poi a avere una big picture su un pianeta, su un corpo. È una roba veramente, veramente affascinante, perché rivela cose che sono invisibili all'occhio umano davvero, cioè non è in senso letterale in questo caso.
Fantastico. Mi piace che hai sottolineato molto il concetto di pipeline dallo strumento al lavoro finale. È una delle cose che mi sono trovato a dire molto spesso quando avevo dei nuovi arrivati nel mio lavoro, che è un po' tutto quello che riguarda le operations di sistemi così complessi è una pipeline, no? Hai qualcosa che entra da un lato e che deve andare dall'altro lato. E si riesce a fare al meglio quando si ha una padronanza dell'intera, una conoscenza dell'intera pipeline. Poi si può essere specializzati in diversi segmenti, in diverse parti, ma avere la visione d'insieme è una cosa che è importante. E direi che...
Come l'hai messo tu, è davvero da ingegnere, però io ormai, come dire, no, ma io lo apprezzo questa cosa, perché questo è un livello di astrazione che ti permette di manipolare, cioè tu una volta che hai separato, come tu dicevi, l'input, l'output e il processo nel mezzo, lo puoi trattare come una roba, come dire, astratta, quindi puoi cominciare a fare robe tipo testiamole in questo caso, cerchiamo dei casi particolari in cui può rompersi, vediamo cosa succede se mettiamo un input che io so essere sbagliato o so essere giusto però con dei numeri che io non ho mai visto. Quindi tu puoi utilizzare questo oggetto che è una black box della tua pipeline, che fondamentalmente è un algoritmo on steroid, perché fondamentalmente è una serie di step che tu hai formalizzato e rinchiuso all'interno di una scatola che accetta una roba, la processa e ti tira fuori un'altra roba, fondamentalmente.
È incredibile che riesci ad applicare dei concetti di continuous integration e continuous delivery a quello che non è, cioè hai del software che lo implementa, ma tu vedi l'intera pipeline, inclusi anche i dati che vengono processati. È un'ottima ottica attraverso il cui guardare la questione dell'elaborazione dati. Sì, guardavo le domande che ci eravamo un po' raccolti. Quello che diceva Paolo prima l'abbiamo fondamentalmente risposto, no? La differenza.
Yeah. Sì, c'era un punto su quella roba che non so se tra le domande che vogliamo fare, però vorrei parlare un attimo del... Noi siamo arrivati al punto in cui l'ESA prende i nostri dati, no? E tu mi hai chiesto anche quando vengono distribuiti al pubblico. Il punto fondamentale è anche un altro, come vengono distribuiti al pubblico, no?
Sì.
Perché io non mi aspetto che una persona X venga da me e prenda i dati anche a livello calibrato, però è così come sono, perché per dirti alcune missioni producono milioni di dati, no? Quindi non mi aspetto che una persona vada lì. Per dirti l'altimetro laser, no? Molti hanno visto le altimetrie di Marte, che sono famose. Quelle robe sono state prodotte con decine di milioni di punti singoli. Quindi è impensabile per l'utente andare lì e dire ok, prendo questi 10 milioni di punti, poi li elaboro e tiro fuori una bella immagine. Gli archivi delle agenzie spaziali grosse, tipo per dirti l'esempio che io conosco sono NASA e ESA. La NASA in particolare è quella che setta lo standard per il formato dei dati e la distribuzione. Quindi la NASA ha definito questo formato che si chiama PDS, che è il Planetary Data System, che diciamo che formalizza a livello molto alto tu cosa puoi mettere nei tuoi dati e come deve essere strutturato, ma soprattutto nella loro incarnazione attuale, che è abbastanza recente, cioè, da un paio d'anni, e le prime missioni che hanno cominciato ad utilizzarla, che è il PDS versione 4, sono nuove, e noi siamo tra queste, sono passati a una label attaccata al tuo dato in formato XML, che permette una posizione sintattica automatica di quello che c'è all'interno dei tuoi label, cioè roba tipo se c'è una cosa che è un numero, deve essere un numero, che significa che deve essere una cifra tra qui e lì, se è un intero tra 0 e dipende, ok, sai cosa stai dicendo, intero, un float, quello che vuoi.
Sì.
Ok, quindi loro hanno fatto questa grossa infrastruttura, come dire, non tanto a livello di paper, ma a livello di formato fondamentalmente, con una documentazione vastissima, che permette però di utilizzare una serie di meccanismi, come per esempio questo strumento di validazione che dicevo che ci ha fornito l'ESA, che è basato su questa specifica, che permette, grazie a una serie di dizionari veri e propri, che definiscono la struttura dei nostri dati, di validare se i nostri dati sono giusti o no. Quindi noi quando li produciamo, in maniera automatica, proprio come la continuous integration, vengono validati ogni volta. Quindi possiamo, evitiamo la fase in cui a un certo punto l'utente potrà scaricare i dati e vederli e sono sbagliati, ok? Punto di vista di formato.
E, però comunque sono formati che sono rivolti al consumo da parte di scienziati specializzati,
yes.
Nel consumo di dati planetari. Però ci sono anche un sacco di esempi prima ancora della formalizzazione di questo tipo di formati in cui il pubblico generalista, un po' impallinato, non esattamente il generalista, però riesce a fare delle rielaborazioni che magari non hanno un valore scientifico, sì, alto, ma ce l'hanno sicuramente dal punto di vista divulgativo. Penso alle immagini rielaborate dai rover marziani che apparivano in colori magari non perfettamente calibrati, ma apparivano prima a colori sui forum di Unmanned Spaceflight che... Sì. Rispetto a quelli pubblicati.
Una roba attuale sono le immagini di Giove dalla JunoCam, che sono i miei background del telefono e del laptop, che sono fantastiche. Fantastiche.
Ma JunoCam, tra l'altro, nasce un po' in quell'ambito lì, non, yes, non ha tanto bellità scientifica quanto più dare la possibilità di elaborare i dati anche al pubblico, no?
Esattamente. Ma è proprio in questo senso, ti stavo dicendo, l'ESA ha elaborato allora ti dicevo, la NASA ha questa roba che si chiama PDS e noi in Europa abbiamo una roba che si chiama PSA, che è Planetary Science Archive, cioè l'archivio scientifico planetario, e che è semplicemente un repository dove sono tutte le missioni mai fatte dall'ESA in maniera per scienziati, quella parte che dicevamo prima. Però l'ESA, uh-huh, sta sviluppando una serie di tecnologie, vedi, non stupida, una roba però molto carina, che ti permette di fare il web mapping diretto dei dati sulla mappa di Mercurio, per esempio. Quindi tu puoi fare una ricerca su dei form in semplice HTML via browser. Voglio i dati di questo strumento su Mercurio, e te li visualizzi direttamente nella mappa, e tu puoi in maniera drag and drop cliccare, tirarti giù un'immagine, rivederla proiettata sulla mappa direttamente, andare in giro, un po' tipo alla Google Maps con le immagini di questi strumenti scientificamente utili proiettati direttamente lì, che è un lavoro bello grosso fatto da loro. Lo stanno portando avanti molto in questo periodo, specialmente con i dati nostri, in proiezione, però adattando per i nostri dati di tutti i nostri strumenti.
Sì, noi parliamo spesso degli spin-off, yeah, di quando una cosa sviluppata per l'ambito spaziale poi va ad avere un'applicazione nella vita di tutti i giorni. In questo caso specifico, pensi che questo tipo di accorgimenti, standardizzazione dei formati, tecnologie per l'accesso ai dati in maniera intelligente come questo, dove dici ok, sappiamo che sono tutti, hanno tutti una localizzazione geografica, quindi te li faccio vedere su una mappa e te li attivi, te li disattivi, prende di più da quello che è ormai uno standard, dicevi Google Maps, o qualcosa di questo è ancora innovativo al punto che poi potrebbe essere utilizzato all'esterno dell'ambito spaziale?
Questa è anche un'ottima domanda, perché io penso che attualmente molte di queste robe, cioè siamo a un livello di evoluzione della information technology talmente alto che moltissime società come Google, Facebook, Amazon hanno strumenti più raffinati di quelli delle agenzie spaziali per la fruizione, ok? Non per la parte scientifica. Quindi penso che noi non riusciamo difficilmente a insegnare qualcosa come mapping su web. Da un'altra parte però, ogni volta che io mi sono trovato a utilizzare strumenti di uso comune, tra virgolette, quindi programmi per fare mapping sul web o database, io uso molto database relazionali spaziali, per esempio, tutti questi sono fortemente focalizzati all'utilizzo sulla Terra, perché sono sviluppati per quello. Quindi, come tu dicevi prima, probabilmente andare a mettere il nostro layer su questo potrebbe fare in modo da avere come dire, una generalizzazione di questi strumenti, quindi non più applicati semplicemente solo sulla Terra, ma per poter cercare, fare retrieval o visualizzazione di dati in maniera più generica, anche perché il nostro futuro un giorno sarà su Marte o qualche altro pianeta, qualche altro posto, quindi ci potremo preparare già da adesso.
Okay, quindi si prende in prestito da Google Maps con la promessa un giorno di ridare indietro con la tecnologia quando Google dovrà fare Google Maps su Marte, no, non come gimmick ma anche
Google Maps esiste, io ho parlato anche con quel tizio che l'ha costruito, che è un personaggio di Google impressionante.
Fantastico, direi che abbiamo avuto un punto di vista diverso rispetto a quello che abbiamo discusso fino ad ora della missione. Abbiamo avuto parecchi punti di vista diversi, perché abbiamo avuto un'altra intervista a un'altra componente completamente diversa della missione Baby Colombo, ovvero i parenti di Giuseppe Colombo, che sono stati al lancio.
Tra l'altro io ero seduto dietro di loro mentre facevamo il lancio.
Ma tu eri ad Darmstadt?
Esatto, sono andato lì invitato e siamo stati con...
Ah, ma mica l'avevo capito, sapevo che Jonathan era lì.
Infatti ero seduto a fianco...
Stiamo ancora registrando,
seduto a fianco...
sono pigro, non farò l'editing, quindi stiamo parlando dei fatti nostri.
Okay, ero seduto a fianco a Jonathan, tra l'altro, a bere champagne.
Non lo sapevo. Allora potevo farti fare un'intervista lì da Veronica, che era, ospite.
Vabbè.
Bene, allora io ti ringrazio, magari se la missione è lunga ed è ancora tra virgolette lontana, ma ci sono altri eventi, calibrazioni e cose del genere, magari torneremo a sentirci per qualche aggiornamento.
Certo, con piacere, grazie mille di avermi ospitato, so che non sono il tipico utente vostro, però cioè, mi piace il vostro podcast, quindi mi interessa, quindi fa piacere esserci.
Credo che siamo noi a doverti ringraziare e non vedo come le scuse possano essere necessarie in questo caso. Grazie Mario.
Grazie mille, ciao.
Il sensore nerd è andato a fondo scala diverse volte durante questa intervista ed è proprio per questo che ringraziamo Mario D'Amore, perché ci ha fatto dare uno sguardo dietro le quinte della complessità di dati di sintesi apparentemente semplici come quelli che vengono citati dagli scienziati magari durante le conferenze stampa in cui si riferiscono i risultati di missioni come questa. Magari viene citato un dato di temperatura o di energia e Mario ci ha raccontato, ci ha spiegato che sensori, che calibrazioni, che pipeline, che software ci sono dietro a tutta questa complessità.
Io volevo ringraziare ancora Mario e riascoltandolo l'intervista mi sono proprio reso conto di quanto la passione del suo lavoro traspaia nelle sue parole, perché in maniera diversa rispetto ad altre interviste che abbiamo fatto ad altri personaggi, non abbiamo preparato una scaletta, una lista di domande, che a volte usiamo un po' come canovaccio per poi andare un po' a braccio, a volte invece vengono seguite in maniera un po' rigida. In questo caso no, ho detto, senti, ti chiamo questa sera, facciamo due chiacchiere sul tuo lavoro, e sono venuti fuori questi 45 minuti di chiacchierata. È possibile questo soltanto quando dall'altra parte c'è una persona che ha veramente voglia di raccontare quello che fa.
Una dimostrazione di questa sua passione è proprio l'iniziativa che ha citato, Open Planetary. Mentre lui parlava sono andato a vedere il sito, che è openplanetary.co, se non ricordo male.
Sì, c'è una storia un po' strana sul risorse. Dominio, nel senso che qualche problemino tecnico di cyber squatting, diciamo. Credo che quello ufficiale adesso sia .org. .co era quello originale, però openplanetary.org dovrebbe essere quello corretto.
Allora, bene, allora ricordiamolo, magari citiamolo come link della settimana in modo che sia, sì, che sia più facile da trovare, da ricordare.
Sì, sì.
Bene, ringraziamo ancora Mario, e la missione Baby Colombo sta funzionando correttamente, sta funzionando bene. Invece ci sono degli aggiornamenti su una missione, su un veicolo che ha funzionato molto male. Stiamo parlando dell'incidente del lancio della Soyuz MS-10. Ricky, ci sono novità? Si è capito qual è stato il problema? Cosa è successo?
Guarda, possiamo finalmente mettere, diciamo, il capitolo finale di questa storia che abbiamo riassunto in tre capitoli. Il primo capitolo è stato quando è successo l'incidente, che noi siamo andati in onda la sera stessa del lancio, poi abbiamo fatto una puntata di spiegone del punto della situazione e adesso tiriamo le conclusioni così possiamo finalmente chiudere il discorso. Se vi ricordate, appunto, nella puntata di Astronauticast, la numero 3, quindi due puntate fa, non la puntata scorsa, abbiamo spiegato più o meno quello che poteva essere accaduto alla Soyuz MS-10 durante il lancio, ed era già praticamente certo che uno dei booster durante la fase di separazione non avesse funzionato correttamente. Questo avesse portato la conseguenza dell'abort del lancio. Questa prova è stata confutata fondamentalmente con tre dalla commissione tramite tre strumenti. Uno, la telemetria scaricata che hanno potuto rivedere gli ingegneri nel dettaglio. Due, i rottami che sono stati recuperati dei booster, poi capita sempre che i booster, visto che si sganciano ad una quota non talmente elevata che venga tale per cui nella fase di rientro vengano bruciati, quindi capita che ci sono delle ditte specializzate dei personaggi specializzati che vanno a recuperare questi rottami volendo anche per rivenderli, ma in questo caso l'interesse era diciamo per fare chiarezza su quello che era successo, quindi hanno potuto visionare i rottami dei booster e quant'altro, ma soprattutto da una bellissima onboard camera che ci sta mostrando Mike, ci si sta seguendo la diretta, che mostra perfettamente quello che è successo e che ha confermato quello che avevamo già detto. Un booster non si è sganciato correttamente, è rimasto pericolosamente vicino al secondo stadio e, visto che lo sapete, i razzi sono questi grossi cilindri che fondamentalmente, se non stiamo parlando della zona dove c'è l'equipaggio o la strumentazione scientifica, è tutto serbatoio, quindi basta un niente per una deformazione su uno di questi elementi per causare una perdita di propellente, quindi la completa perdita dell'assetto del razzo e il conseguente fallimento. Il video lo potete trovare, se non ci seguite in diretta, quando scaricherete l'episodio, nelle note dell'episodio, cliccate sulla news, venite riportati nel nostro sito Astronauti News, dove lo vedete. L'altra volta, quindi, a cos'è stata imputata allora questo mancato distacco corretto del booster? Le cause potevano essere due: o una deformazione del meccanismo dove il booster viene agganciato al resto del razzo, o un problema, un sensore che praticamente comanda una valvola che apre uno sportello che fa uscire dell'ossigeno che rende possibile il distacco completo del booster. Ma anche questo, se vi rimando alla puntata di Astronauticast 12x3 dove l'ho spiegato un po' meglio. Bene, l'analisi effettuata dalla commissione di Roscosmos ha trovato che di fatto è stata una deformazione che ha impedito a questo sportello di aprirsi, quindi non tanto un sensore che per un qualche problema di fabbricazione non ha funzionato correttamente o insomma non ha potuto leggere l'angolo con cui il booster si era piegato e quindi comandare l'apertura, ma più che altro proprio fisicamente lo sportello che si deve aprire per poter fare questo venting, questa fuoriuscita di gas per fare piroettare il booster, in questo caso il booster Block D, quindi se volete anche sapere l'identificativo di questo booster era il D di Domodossola, di Delta, e questa deformazione ha causato la mancata apertura di questo sportello. Cosa ha causato questa deformazione? Dalle analisi si pensa che gli addetti che hanno montato questo booster abbiano usato degli strumenti che di fatto non erano quelli certificati per fare questa fase di montaggio, quindi avendo usato dei tool, degli strumenti non adatti, hanno, non so, forzato, hanno deformato. Qua si parla di deformazione di circa 6 gradi della spinetta che insomma è a contatto con questo sportello, quindi di fatto un errore di assemblaggio. Quindi fortunatamente non un errore ben più grave come potrebbe essere un errore di progettazione del booster stesso, che tra l'altro comunque il Soyuz FG, che è il modello di questo razzo, ha già funzionato tantissime volte, ed è la prima volta che succede questo problema ad un booster che ha portato questo tipo di problema. Quindi è un problema di assemblaggio. Quindi, assodato questo, Roscosmos è ripartita a pieno regime per poter recuperare quindi il tempo perduto col mancato invio sulla stazione spaziale della Soyuz MS-10, tant'è che la Soyuz MS-11, la prossima a partire, che all'inizio era programmata per il 20 di dicembre, è stata addirittura anticipata all'8 di dicembre proprio per poter recuperare al più possibile il tempo perduto e poter non lasciare sguarnita la stazione spaziale internazionale, che come abbiamo già detto era una ipotesi ben concreta alla luce di questo incidente, se ci fosse stato un problema più grave al lanciatore. Purtroppo la Soyuz MS-09, quella che è tuttora attraccata alla ISS, non può stare indefinitivamente in orbita. A un certo punto sarebbe dovuta rientrare a terra, e per fortuna, anticipando di qualche giorno il lancio della MS-11, possiamo andare a rimpinguare l'equipaggio della stazione spaziale, e quindi Gerst, per dire, può rientrare a casa tranquillo. Tant'è che a dimostrazione che questa data sta ormai è confermata, questa del 3 dicembre, forse ho detto prima 8 dicembre per errore, è il 3 dicembre, su Twitter, se state seguendo l'account di Luca Parmitano, ci sono delle immagini degli esami che stanno svolgendo l'equipaggio della Soyuz MS-11. Ma come ben sapete, l'equipaggio di backup di una Soyuz è quello di due Soyuz successive, quindi l'equipaggio di backup della Soyuz 11 è quello della Soyuz 13, e la Soyuz 13 è quella a cui è stato assegnato Luca Parmitano, che a sua volta sta superando gli esami. Quindi potete seguire il suo account Twitter, sta mandando proprio delle immagini di questa fase dell'addestramento. Ancora prima della Soyuz MS-11 ci sarà un altro lancio di un vettore Soyuz FG, ossia quello della Progress MS-10, che è programmato per il 16 di novembre. A chiudere la storia, vi ricordo che il vettore Soyuz FG ce ne sono ancora 5 esemplari che dovranno essere lanciati. Ne abbiamo un paio, come abbiamo detto, prima della fine del 2018, il resto nel 2019, poi si passerà all'evoluzione del vettore Soyuz, che è il vettore 2.1A, che è già utilizzato per satelliti, per dei cargo. Non è ancora stato utilizzato per il settore umano, però è pronto, è certificato, e per quanto riguarda questo nuovo vettore, nello specifico nel caso di questa benedetta valvola di sfogo per il rilascio per il venting dell'ossigeno che permette la corretta distacco del booster, in questo nuovo vettore sarà ridondato questo sistema, e quindi si spera che in caso di malfunzionamento del sistema primario ci sia sempre un backup, così da evitare che l'equipaggio debba essere portato via dal sistema di fuga e il lancio si possa salvare.
La buona notizia allora è che l'inchiesta si sta concludendo a tempo di record, e il ritorno al volo dovrebbe avvenire al tempo di record. Secondo me rimane ancora un'incognita. Parlavi della successione degli equipaggi, la Soyuz MS-11 e MS-13, ma rimane da capire in che posizione della sequenza degli equipaggi verrà eventualmente inserito l'equipaggio della MS-10, quindi di questo sfortunato lancio, che, come aveva annunciato Rogozin, il boss di Roscosmos, ritornerà nello spazio.
Sì, Rogozin, secondo... che diceva, ci teneva a dire che questo equipaggio sarebbe ritornato il prima possibile, quindi nella turnazione nella rotazione, quindi non dover riaspettare il turno nominale che dovrebbe essersi a questo punto. Però sappiamo anche che Rogozin ne dice tante, e magari magari sarà una via di mezzo tra le due, non sarà il prossimo, i prossimi due lanci, ma magari non saranno neanche 10.
Magari sarà una decisione presa con un po' più a medio lungo termine. C'è può rimanere magari questa intenzione generale, ma c'è da capire quale può essere l'incastro giusto da fare tra gli equipaggi.
Sì, probabilmente per questo l'argomento che adesso rimane, l'incognita che rimane, diciamo l'aftermath, quello che rimane di questo incidente sarà proprio capire come si succederanno gli equipaggi da qui in avanti fino a quando la situazione sarà normalizzata. C'era anche il fatto che questo era un lancio con solo due membri dell'equipaggio, quindi c'era anche quest'altra, c'era questo posto astronauta per un eventuale astronauta, un primo astronauta degli Emirati Arabi, che anche questo qui per forza di cose per adesso non può essere lanciato, quindi vi terremo informati su questa cosa, che sicuramente sarà in continua evoluzione coi giorni, nei giorni a venire.
E la sfortunata Soyuz MS-10 non è entrata in orbita, ma ha raggiunto al massimo un apogeo, e anche noi siamo arrivati all'apogeo della nostra puntata, cioè il momento in cui vi ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISAA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. È un'associazione per la divulgazione dell'astronautica, dello spazio e delle tematiche scientifiche e tecnologiche collegate. Siamo un'associazione culturale fatta di volontari, e cominciamo a ringraziare intanto gli articolisti, cioè gli autori degli articoli che usiamo come spunto per parlare delle notizie in queste nostre puntate. Per esempio Marco Zambianchi, che ha scritto l'articolo sui risultati dell'inchiesta di questo incidente. Ringraziamo anche chi ci sostiene finanziariamente con delle donazioni. Questa settimana diciamo grazie a Vito Verna, Ivan Grifa, Giampaolo Frello, Massimo Bozzoli e Giuseppe Greco per le loro donazioni. Donazioni che ci fanno perché una prima possibilità per sostenerci nelle nostre iniziative è quella, per esempio, di iscrivervi a ISAA, la nostra associazione, secondo le modalità indicate sul sito isaa.it. Oppure potete fare una donazione una tantum o ricorrente, come spiegato sul sito astronauticast.it con l'apposito bottone delle donazioni. Ma ci sono molti altri modi per sostenerci anche senza offerte in denaro. Per esempio condividere i nostri contenuti sui vostri social preferiti, le puntate del podcast Astronauticast, i video che pubblichiamo sul nostro canale YouTube di Astronauticast, gli articoli di Astronauti News e tutti gli altri contenuti che produciamo, in modo che i vostri amici che magari possono essere interessati allo spazio abbiano un'esposizione accidentale a queste tematiche, che possa magari accendere il loro interesse e cominciare a seguirci. Vi ringraziamo naturalmente anche voi che ci state ascoltando e proseguiamo nella fase discendente di questo episodio.
Ti volevo solo interrompere un attimo. Dimmi. Paolo, perché volevo ringraziare anche chi ci segue su Facebook, perché proprio oggi abbiamo raggiunto i 10.000 like sulla pagina di Facebook, quindi grazie a tutti e continuate a condividerci.
Questi numeri tondi, siamo a 10.000.
Esatto.
Grazie a tutti i fan che ci seguono su Facebook. E proseguiamo, dicevo, con la fase discendente di questa puntata, con la prima rubrica, cioè le storie di Nonno Po.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
La possibilità dell'esplorazione umana di Marte ha sempre affascinato, ma l'interesse per questa impresa è cresciuto da quando Elon Musk ha iniziato ad annunciare, a fare conoscere i suoi futuri progetti di esplorazione ed eventualmente colonizzazione di Marte. L'attenzione degli appassionati di spazio, ma anche del pubblico, è concentrata soprattutto sugli aspetti tecnologici di queste imprese, quindi Parliamo spesso di payload, di carico utile di queste future astronavi, della loro struttura, dei profili di missione, delle architetture ingegneristiche per realizzare questi veicoli, della loro versatilità, del modo in cui possono essere impiegati. Ma si tende a dimenticare che per realizzare queste grandi imprese bisogna prima porre le basi, per esempio chiedersi se un gruppo di persone più o meno grande possa resistere a un viaggio lungo come quello richiesto per andare su Marte, per esplorarlo e tornare sulla Terra. E proprio per questo sono importanti degli studi condotti magari non sotto i riflettori come gli annunci di Musk, ma ugualmente importanti per future esplorazioni umane di Marte. Per rispondere a questo problema, l'esperimento più esteso che sia mai stato condotto è stato quello del progetto Mars 500, una collaborazione internazionale di agenzie ed enti di ricerca di varie parti d'Europa con gli istituti scientifici russi. Una collaborazione a cui è preso parte anche la nostra Agenzia Spaziale Europea. Questi studi si sono svolti presso il prestigioso Istituto per i Problemi Biomedici di Mosca, che è conosciuto per questo tipo di ricerca, in cui un gruppo di volontari sono stati tenuti in isolamento per periodi progressivamente più lunghi per simulare delle missioni umane verso Marte. Il progetto Mars 500 è avvenuto in tre fasi. Una prima fase nel novembre del 2007, in cui questi sei volontari sono rimasti chiusi per 2 settimane in una parte di questo laboratorio che simulava il veicolo spaziale con le varie fasi della missione. Successivamente, fra il marzo e il luglio del 2009, sei altri volontari sono rimasti chiusi per 105 giorni nello stesso laboratorio. E la terza e ultima fase del progetto è iniziata il 3 giugno del 2010, quando ancora 6 volontari hanno iniziato a chiudersi e isolarsi in questo laboratorio, in cui sono rimasti fino al 4 novembre del 2011, quindi sono usciti 7 anni fa in questi giorni da questa lunghissima missione di 520 giorni, quindi sono rimasti più di 17 mesi in questo laboratorio in isolamento. Che cosa hanno fatto i 6 uomini dell'equipaggio di Mars 500? Hanno simulato una missione verso Marte in cui venivano per esempio riprodotti i ritardi progressivamente più lunghi delle comunicazioni radio con il controllo missione della Terra, e in cui i membri dell'equipaggio venivano sottoposti a un intenso programma di ricerca scientifica e anche una serie di attività intese al funzionamento del veicolo, cioè l'habitat che funzionava il veicolo spaziale. Era fatto di diverse parti questo habitat, fra cui anche una che simulava un lander in cui si erano trasferiti 2 dei 6 uomini dell'equipaggio per atterrare sul Marte simulato, e poi le varie sezioni dell'ambiente principale, quindi dell'astronave madre, e anche un ambiente ovviamente per simulare il suo di Marte con una attività extraveicolare sempre simulata ma condotta con tute pressurizzate. Nell'equipaggio di 6 uomini facevano parte 3 russi, un cinese, un francese e anche un italiano, Diego Urbina, che nell'esperimento di Mars 500 è stato il primo essere umano simulato sul Marte simulato di Mars 500, cioè il primo dei 2 dell'equipaggio atterrati su Marte a mettere il primo piede sulla ricostruzione dell'ambiente marziano di questa parte dell'habitat di Mars 500. E c'è una curiosità che ci lega come podcast Astronauticast a Mars 500 e proprio a Diego Urbina, il nostro connazionale che peraltro avevamo anche intervistato negli episodi negli anni scorsi durante il nostro podcast, ed è che Per così per fargli sentire un po' l'aria di casa, gli mandavamo periodicamente le puntate del nostro episodio, in cui avevamo creato per l'occasione una nuova rubrica, la rubrica degli Annali Marziani, che conducevo io, in cui raccontavo proprio la storia della conoscenza scientifica e dell'esplorazione spaziale del pianeta Marte. E quindi per questo siamo particolarmente legati anche come interesse a questo progetto di ricerca di Mars 500. E se un giorno degli esseri umani metteranno effettivamente piede su Marte, magari con i veicoli realizzati da Elon Musk e da SpaceX, il merito sarà anche, almeno in parte, di questi volontari e dei ricercatori che ne hanno studiato il comportamento per un periodo così lungo, quindi di 520 giorni, che rappresenta il record di isolamento per una missione spaziale simulata. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. E torniamo però in orbita terrestre bassa con la rubrica dei link della settimana, perché ci sono delle belle foto, Ricky.
Sì, direi un paio di settimane fa, forse settimana scorsa, se non ricordo esattamente quando sono state rilasciate, la foto è stata scattata il 4 ottobre, però non ricordo esattamente quando è stata rilasciata. Sul sito, sulla galleria Flickr ufficiale di Roscosmos sono state rilasciate delle immagini che l'equipaggio della Soyuz MS-08, quindi quello che aveva a bordo Oleg Artemiev, Drew Feustel e Rick Arnold, ha scattato alla Stazione Spaziale Internazionale mentre la Soyuz si allontanava dalla stessa. Sono delle immagini che, se vogliamo, ci ricordano molto quelle che nostro Paolo Nespoli aveva scattato alla stazione spaziale durante non la sua ultima missione, la sua penultima missione, quella sulla Soyuz TMA
Magistra.
Sulla TMA 20, direi, e in cui aveva avuto l'occasione di poter addirittura fotografare la ISS con uno shuttle attraccato e anche il cargo europeo ATV, quindi era veramente una bella occasione di poter almeno immortalare lo shuttle, visto che era la penultima missione operativa dello shuttle, quella in quel caso la STS-134. E in questo caso diciamo il concetto è lo stesso, è vedere la stazione spaziale come adesso non c'è ATV, ma vediamo chiaramente ad esempio il modulo Bigelow, il modulo gonfiabile Bigelow attaccato al nodo 3, e vediamo i segni che ci sono neri dei thruster di Svezda, che sono abbastanza evidenti nella parte bassa delle fotografie, esatto dove sta zoomando Mike. Insomma, vediamo questa stazione spaziale che è 20 anni che è in orbita, ha un po' di acciacchi dovuti all'età, però è ancora in buona forma, e sono foto spettacolari che sicuramente vi suggerisco se volete magari rinnovare lo sfondo dei vostri desktop.
Eh sì, ci sono un paio di cose che colpiscono di queste foto. Innanzitutto l'aspetto spettacolare di vedere questa grande astronave, questo grande complesso spaziale da lontano, quindi a campo largo. Ma poi quando ci si avvicina, quindi si zooma su queste immagini, le si vedono in dettaglio, ci si rende conto che è un manufatto soggetto a usura, quindi non solo con le attività dei motori a razzo, dei thruster che citavi, ma anche con l'azione costante, incessante dell'ossigeno atomico ancora presente in tracce alla quota a cui si muove la stazione spaziale, che dà quella colorazione giallastra, arancione, da aspetto di bruciato di alcuni punti del rivestimento esterno.
Si diceva sul forum che i moduli del segmento internazionale, che nella foto che sto mostrando adesso sono quelli luccicantissimi, hanno rivestimenti simili, si chiama beta cloth, ma sono all'interno della struttura esterna in alluminio, quindi sì. Sembra che quelli russi o ancora di più il modulo Bigelow siano più invecchiati, più vecchi, più soggetti a usura, come dicevi, ma in realtà è una caratteristica che interessa l'intera stazione.
Dipende dal materiale.
La costruzione dei moduli la nasconde un po', ma non è che la parte russa è meno resistente del resto.
E veniamo al prossimo link, che riguarda una risorsa molto importante che mettiamo a disposizione di tutti gli appassionati di spazio. Una risorsa che cura interamente Veronica Remondini, che salutiamo e che è assente giustificata anche in questo episodio, e stiamo parlando dell'Astronautica Agenda, cioè l'agenda di tutti gli appuntamenti non solo del settore spaziale, quindi lanci, sorvoli, atterraggi e altre attività al di fuori dell'atmosfera, quindi nello spazio, ma anche attività di divulgazione didattica, quindi conferenze ed eventi. Un utente del nostro forum, Enos, ci ha contattati recentemente chiedendoci di poter usare questa risorsa per realizzare una skill di Alexa, cioè una delle applicazioni dell'assistente vocale di Amazon, l'assistente vocale virtuale presente per esempio nei dispositivi Echo prodotti da Amazon e dagli altri compatibili, quelli che utilizzano sempre l'assistente Alexa. E ha realizzato questa applicazione, l'ha pubblicata recentemente, è già disponibile, che consente di interrogare l'agenda chiedendo quali sono gli eventi di un giorno specifico. Quindi l'assistente li legge, li espone, li racconta, prelevandoli dall'agenda che viene mantenuta costantemente proprio da Veronica. E siccome forse sapeva che ci sono dei fanboy di Google tra noi di Astronauticast, è difficile dire chi possano essere questi fanboy, sta lavorando anche a una versione, per par condicio, per l'assistente di Google, però non è ancora disponibile pubblicamente, soltanto in fase di test. Quindi per il momento il link che vi forniamo è quella al diario spaziale disponibile per Alexa. In realtà dovrebbero esserci due versioni, se ho capito bene, una interrogabile in qualunque situazione e l'altra che si può inserire nel briefing giornaliero, cioè quel sommario di notizie e di informazioni che riguardano l'utente che si può avere ogni giorno. Eventualmente possiamo dare entrambi i link in modo da...
Credo sia la stessa, semplicemente. Cosa, scusa? È possibile aggiungere il contenuto al briefing giornaliero. Devo dire che tu sei il fanboy di Google, io sono fanboy di Amazon, ma non questa parte di Amazon, e non ho ancora avuto modo di provarla perché purtroppo è attiva solo sul mercato italiano al momento.
Beh, diciamo allora, vi diamo questo link per eventuali informazioni, potete parlare con Enos sul nostro forum, e vi diamo questo link in attesa di potervi dare anche quello all'assistente di Google, per l'assistente di Google che è ancora in fase di test in questi giorni, ma magari già nelle prossime settimane potremo darvi anche il link all'azione per l'assistente di Google, quindi l'equivalente per l'assistente di Google di questa applicazione.
Beh, se volete, per l'assistente di Google c'è un workaround, che non è neanche un workaround, che ho provato. Visto che il calendario di Veronica è anche disponibile in formato Google Calendar, potete aggiungere gli eventi dell'Astronautica Agenda al vostro calendario di Google e l'assistente di Google li può leggere. Chiaramente non ha funzionalità avanzate, nel senso di chiedergli nello specifico cosa succede tal giorno, però magari se gli chiedete cosa c'è in agenda domani, tra i vostri calendari, se avete attivato anche quello, vi legge anche gli eventi.
Io ascolto molti podcast di tecnologia e quindi cercano sempre di evitare di pronunciare la parola che inizia con la A, perché se qualcuno ascolta podcast con degli altoparlanti in casa e ha un dispositivo Amazon Alexa, si attiva quando la gente parla di Alexa, si attiva molto spesso. Quindi chiedo scusa a chiunque ci sta ascoltando con uno speaker, e abbiamo fatto svegliare la sua assistente un paio di volte.
Quindi i tuoi appuntamenti per oggi sono prendere le zucchine, i pomodori e il lancio dei Pegasus XL. quindi con il workaround di Ricky è più o meno questo quello che sentirete. Allora rimaniamo in attesa della versione Google del diario spaziale, che era l'ultimo link di questa settimana, ma visto che l'ultimo link riguarda l'Astronautica Agenda, rimaniamo in tema perché la nostra ultima rubrica è proprio... Cosa, Ricky?
L'Astronautica Agenda. Vedo che Veronica non ha ancora messo un evento di sabato, che ve lo segnalo io, sabato 10 novembre. Ieri dalla Stazione Spaziale Internazionale è stato rilasciato il cargo giapponese HTV-7, che rientrerà proprio sabato 10. Perché lo segnalo? Lo segnalo perché questa volta c'è una nuova feature, una nuova caratteristica di HTV, e in particolare al suo interno è stata installata una capsula che si chiama HTV Small Reentry Capsule, che, come dice il nome, è una capsula che in teoria dovrebbe resistere al rientro. Se vi ricordate, in alcune versioni precedenti di HTV avevano fatto degli esperimenti per vedere le temperature che si raggiungevano al suo interno, forse proprio propedeutiche a poter installare questo tipo di dispositivo, che molto semplicemente si prefigge di poter preservare alcuni esperimenti scientifici che possano poi dopo essere recuperati a terra. Lo diciamo da quando è andato in pensione lo shuttle, che ogni grammo che si riesce a riportare a terra è oro per gli scienziati, quindi ci sono quei pochi chilogrammi che si riescono a riportare a terra a bordo della Soyuz. Poi per fortuna è arrivata la Dragon, e ora c'è anche questa piccola capsula che dovrebbe preservare il suo contenuto. L'orario di rientro non è ancora preciso, perché leggo sul sito che questo orario varierà appunto in base a come decideranno di usare questa capsula e probabilmente dove la vorranno fare rientrare, che non ho ancora ben capito il luogo, se la recupereranno in mare o cosa, ma immagino di sì. E quindi vi faremo sapere. Quindi questo ve lo era per sabato 10. Domenica 11 novembre c'è un lancio del lanciatore Electron, cioè quella azienda neozelandese che fa questi piccoli vettori che riescono a portare in orbita dei piccoli carichi dell'ordine, stiamo parlando dei CubeSat. Quindi ci dovrebbe essere un lancio su una finestra di lancio che va dalle 4 alle 8 del mattino. Poi abbiamo una correzione di manovra per InSight, che comunque sta per entrare veramente nel vivo della missione, che insomma, quando atterrerà su Marte sarà, non ricordo sulla data precisa quando è che, ma fra un po' ci dovremmo essere all'atterraggio di InSight. Voi vi ricordate quando atterra così al volo? No,
sorry.
Bene, ma... penso prima della fine dell'anno, quindi dovremmo esserci. Sta facendo tutte le correzioni, la quarta correzione di 6, e poi ci sarà il landing, che sicuramente ci terrà svegli se capita di notte. Comunque sarà una delle cose più uno degli eventi più importanti
novembre.
Di quest'anno, insomma, 26 novembre, grazie Mike. E anche perché se scorrevo
infatti
giù un calendario c'era scritto,
cioè, avevo trovato,
esatto, anch'io avevo il calendario, esatto. E abbiamo poi lunedì 12 novembre c'è una correzione di rotta, non per InSight ma questa volta per OSIRIS-REx. Abbiamo martedì 13 un contatto ARIS con una scuola del Kuwait. Sarà però non un contatto diretto, ma via Telebridge con la stazione di Kilo 6 Delta Uniform Echo, quindi se non ricordo male che si trova negli Stati Uniti orientali. Abbiamo una conferenza che si intitola L'Italia nello spazio parte 1 e sarà tenuta a Novi Ligure in provincia di Alessandria al Museo dei Campionissimi. Si tratta di un ciclo di conferenze intitolato Spazio alla conoscenza, e questa conferenza in particolare sarà tenuta da Linda Raimondo, che è una fisica dell'Università di Torino, e di Antonio Locampo, che è giornalista della Stampa. Le conferenze sono aperte a tutti, quindi se siete interessati, immagino fino esaurimento posti, potete andare tranquillamente a vedere. Passiamo a mercoledì 14, abbiamo un lancio di un vettore GSLV-3 e con un satellite JSAT-29, stiamo parlando quindi di un lanciatore indiano. Il satellite JSAT-29 è un satellite per telecomunicazione in banda KA, KU e nell'ottico. Andiamo a giovedì 15, prima dei Astronauticast, ci sarà un lancio da Wallop Island, un lancio Antares, quindi stiamo parlando di un Cygnus, quindi la navetta cargo di Orbital, che sarà diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Siamo arrivati anche qui alla CRS-10. E come sapete, le capsule Cygnus spesso vengono anche intitolate ad astronauti. In questo caso si chiamerà John Young questo cargo. Sempre giovedì 15 ci sarà un'altra conferenza, questa volta parte 2, quindi alle stesse coordinate di quella del giorno precedente, sempre a Novi Ligure, e questa volta il relatore sarà in collegamento via Skype Valentina Sumini, che sarà in collegamento dall'MIT di Boston e parlerà delle strutture abitabili su Marte. Quindi stiamo parlando di abitabilità su Marte. E ci sarà, in concomitanza forse del podcast, se manterranno la timeline, un lancio di un Falcon 9 da Cape Canaveral con un satellite di telecomunicazione operato da un'azienda del Qatar. Il satellite si chiama Eshail 2 e servirà per fornire comunicazioni per radioamatori in orbita geostazionaria. Bello. Beh, bello. Sì. E quindi vabbè, se c'è magari in concomitanza della puntata seguiremo anche magari questo lancio in una microfinestra.
Il Brasile o la Thailandia, però non è per noi, insomma, sarà dall'altra parte.
Peccato. Potevano geostazionarizzarlo sopra il Qatar, ci speravo, insomma, invece. E l'atterraggio, ci sarà l'atterraggio del primo stadio sulla drone ship. Paolo, non ti ci sente? Non ti si sente?
Abbiamo...
Vabbè, andiamo in chiusura di puntata, comunque stava partendo con i saluti. Quindi, se Mike vuoi dare un po' su al sottofondo musicale...
Sì.
No.
Eccoci qua. No, è difficile switchare dalla produzione alla conduzione, quindi mi tocca prendere le redini e fare il giro di saluti, che però uno, Paolo Amoroso da Milano, può soltanto fare ciao ciao con la manina, suppongo.
Eccolo. E sta facendo ciao ciao per chi non ci sta seguendo in diretta.
E da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per averci seguito e ci sentiamo la settimana prossima, sperando magari anche di assistere in contemporanea al lancio di un Falcon.
Già, appuntamento dunque per il 15 di novembre 2018. Fino ad allora, la cosa che dico sempre di solito, ma anche quella che dice Paolo, ovvero possiamo stare in contatto sulle pagine di forumastronautico.it. Vi aspettiamo per discutere e fino alla prossima puntata. Io sono Michael Sacchi da Monaco e fino alla prossima puntata ad Astra.
Alexa, Alexa. Ok Google, Alexa, Alexa.